Eccoci qua, Pietro. Abbiamo detto che lo facevamo, lo facciamo. Siamo di nuovo a parlare di questo podcast, in questo podcast e della Maratona di New York. Innanzitutto, come stai?
Ah, io sto bene, grazie Lorenzo. In questi anni le nostre vite mi sa che sono cambiate un bel po', però poi alla fine, se siamo di nuovo qui a parlare del podcast, a ritrovarci, quando ci sentiamo parliamo sempre della maratona, forse qualche cosa probabilmente non cambierà mai. Cosa dici?
Dico che tante cose sono cambiate veramente dall'ultima volta che abbiamo parlato a questi microfoni, ma molte cose non sono cambiate. Sicuramente è cambiato che stiamo correndo tutti e due meno, ma ne parliamo dopo. E sicuramente è cambiato qualcosa nel mondo del running e della maratona, e altrimenti non saremmo qua. E sicuramente la vita ci ha riservato dei cambiamenti importanti e che, diciamo, stiamo approfondendo e siamo tutti, diciamo, molto curiosi di scoprire dove ci porteranno.
Allora, forse alcune cose che sono cambiate possiamo anche raccontarle ai nostri amici che ci hanno seguito durante questi anni. C'è una cosa che avevo proprio voglia di fare, Lorenzo. Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questa è Dal Ferrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio 1. Cosa è cambiato? La musichetta, qualcuno ci ha contestato che è troppo alta. Adesso cercherò di abbassarla un po'. Me lo devo ricordare quando sentirò questo audio registrato.
Ecco, quando ti dicono questa cosa della musichetta troppo alta, bisognerebbe subito fargli presente che c'è una musica che quando sei lì il volume ti sembra talmente alto da non farti sentire nient'altro, e poi a un certo punto in realtà c'è un silenzio assordante e sei tu e basta con New York, New York che suonano le tue orecchie.
Hai ragionissima. E tra l'altro stiamo registrando quando manca meno di un mese alla Maratona di New York del 2023, quindi rispetto a quando ci siamo lasciati l'ultima volta sono passati, come dicevamo appunto, praticamente 2 anni e ricolleghiamo un po' il filo con quello che era successo. C'eravamo salutati dicendo domani si corre, speriamo che gli italiani possano correrla, speriamo che tutti possano correre. In realtà non è esattamente andata così. Nel 2021, post-Covid, i confini degli Stati Uniti sono rimasti chiusi, quindi che vuol dire che praticamente la stragrande maggioranza degli stranieri e dei non americani sono rimasti fuori dagli Stati Uniti e quindi lontani dalla Maratona di New York. Io personalmente ho fatto di tutto per riuscire ad arrivare e sono riuscito a correre anche quell'edizione, ma io sono probabilmente un caso speciale di dedizione e di casino. Ma non stiamo qua per parlare di me, stiamo qua per ricollegare il filo. Per vedere che cosa è successo dal 2021 a oggi e che cosa è cambiato, perché qualcosa è cambiato.
Sì, beh, quella edizione lì era davvero stata un'edizione particolare. Si ritornava più o meno a correre veramente la maratona di New York, ma ricordiamo, c'erano stati un po' di problemi, soprattutto per chi doveva arrivare da un paese estero, vari passaggi. Ora non è più così, questo già dallo scorso anno è possibile correre nuovamente in maniera, diciamo, normale la maratona della Grande Mela, però alcune cose non sono uguali a come le abbiamo raccontate dal Verrazzano al Central Park edizione originaria. Quindi forse è il caso di andare a vedere quelle che sono le più importanti modifiche che ci sono state, anche per dare qualche indicazione più precisa. Ce n'è una che sicuramente vale, ma la diremo dopo, ed è una che chi ha ascoltato qualche volta le altre puntate forse può già pensare quale sia, ma la svegliamo più tardi.
Va bene, allora partiamo dalle novità. Partiamo dalle novità. Le novità riguardano quasi tutte il giorno della gara. Io, come sai, ho lavorato alla seconda edizione della Corsa Infinita e mi sono dovuto andare a approfondire bene tutte queste questioni. È interessante notare come molte delle novità siano nate proprio nell'anno dell'edizione post-Covid e sembrava che fossero temporanee per cercare di aumentare il distanziamento sociale, per cercare di avere meno massa di runner in giro contemporaneamente. In realtà poi New York Roadrunners ha deciso di tenerle. Quindi la novità principale rispetto a quello che ci siamo sempre detti è che la Maratona di New York adesso ha 5 wave, non 4. Non sono aumentati il numero dei partecipanti, anzi l'edizione del 2022 non è stata un'edizione record per numero di finisher. Credo che l'introduzione delle 5 wave sia stata fatta sia per distanziare i runner sia per poter arrivare a battere questo record. E quindi diciamo i runner che finiscono nelle wave successive sanno che possono partire ancora più tardi, perché ormai le wave sono differenziate praticamente di mezz'ora l'una dall'altra. Si parte alle 9:30 e quindi capirai che 5 wave vuol dire che chi partendo alle 9:30, chi parte in quinta wave parte veramente tardi ed è destinato ad arrivare col buio. Questa è una prima novità. La seconda novità è di quest'anno, del 2023, dopo tantissimi anni il colore verde del pettorale di quelli che corrono sotto, partono sotto il Verrazzano per esigenze di branding, perché hanno cambiato il colore del logo, eccetera. Chissà che questo non sia il preludio anche a un cambio di sponsor, lo scopriremo negli anni prossimi. Comunque il colore verde è diventato rosa. È una piccola modifica che mi ha costretto a modificare decine di pagine del libro, ma è un'informazione importante. Chi ci avesse sentito qualche anno fa avrebbe sentito parlare dei tre colori delle wave, blu, arancio e verde, blu, arancio e verde, blu, arancio e verde. Adesso è blu, arancio e rosa, non cambia niente, si parte sempre nella parte inferiore del ponte, sempre con le stesse modalità. Sempre a proposito di colori, è importante, mi fa piacere dire una cosa che risponde a una delle domande frequenti che ci è arrivata spesso via Instagram o via social quando ci contattano per parlarci del podcast e del libro. È possibile cambiare colore di pettorale che è stato assegnato alla partenza? Non ti cambiano il pettorale, neanche se piangi in aramaico, però è possibile, seguendo una semplice regola, cercare di aggregarsi agli amici che partono con un colore diverso. E la regola è sempre quella di retrocedere un pochettino rispetto alla wave o gabbia che è stata assegnata. Faccio un po' di ordine in quello che stiamo dicendo. Molti dei nostri ascoltatori ricorderanno che la maratona di New York ha diverse wave e ogni wave ha tante lettere di partenza, ed è possibile cambiare sempre e retrocedere sempre di wave, è possibile retrocedere sempre di lettera, non è possibile mai avanzare. New York Roadrunners in realtà considera i tre colori leggermente diversi l'uno dall'altro, quindi nella visione di New York Roadrunners i runner che partono col pettorale blu sono un po' più veloci di quelli con il pettorale arancione, che sono un po' più veloci del pettorale rosa. Che vuol dire che se qualcuno parte col pettorale blu, può tranquillamente decidere di partire con gli altri due colori. Se qualcuno parte col pettorale rosa, può decidere di cambiare colore a patto di retrocedere almeno di corral. Se qualcuno parte col pettorale arancione, può decidere di scendere nel rosa senza problema o di salire nel blu a patto di cambiare corral o wave. Sembra un gran casino, io ho provato a descriverlo in tutti i modi, in realtà sappiate, e questo è il messaggio, che è possibile cambiare colore e quindi correre con gli amici, i parenti, con chiunque vogliate correre.
Sì, beh, in effetti tutti questi cambiamenti sono legati fondamentalmente a quella che è l'esperienza che abbiamo vissuto in questi anni, che sembra un po' lontana nella testa di tanti, però ce lo ricordiamo bene qual è stato poi l'effetto devastante sulla corsa, sul maratone in generale, sulla maratona di New York che hanno avuto questi anni. Per cui retrocedere, diciamo, tornare un pochino indietro per poter correre in compagnia, io direi che non è una cosa così pessima, una cosa brutta da fare, soprattutto in quella che, l'abbiamo detto forse qualche altra volta, è una delle feste più belle a cui si possa partecipare come runner, come maratoneti, e in cui ragionare soltanto in termini di tempo di percorrenza, di cercare di fare il proprio personal best, non è esattamente la cosa a cui si dovrebbe ambire nella maratona di New York. Per cui tornare indietro, passare dal blu all'arancio oppure dal blu al rosa, non è poi una cosa che si deve ritenere, diciamo, un disonore per un runner che vuole magari correre al meglio delle proprie possibilità. Però c'è una cosa che io ho letto nel libro che non ho ben capito, a dir la verità. Qual è la differenza che c'è ancora prima di arrivare sul corral, e cioè all'Expo, che è il posto dove ci si incontra, si fa amicizia e si decide? Che cosa c'è di diverso?
Allora, anche da questo punto di vista sono cambiate delle cose. Sempre sembra nell'ottica di far aggregare meno runner possibili. Una delle differenze è che all'Expo adesso, quando giugno-luglio New York Roadrunner si chiede di scegliere quale mezzo di trasporto, e ne parliamo dopo, per raggiungere la linea di partenza, in realtà adesso è necessario indicare anche l'orario di ritiro del pettorale. Quindi nelle tre giornate all'Expo dedicate, che sono il giovedì, il venerdì e il sabato, le tre giornate dedicate al ritiro del pettorale, adesso i runner devono anche dire: io prenderò il pettorale questo giorno in una di queste tre fasce orarie. Questo serve appunto per evitare una ressa pazzesca, serve anche a New York Road Runners a gestire i flussi. La seconda novità importante riguarda la consegna delle borse, e sono due le cose importanti in questo caso. La prima è che la borsa non si può più consegnare il giorno della gara, contrariamente a quello che abbiamo detto, che abbiamo raccontato. La borsa può essere consegnata solo nei due giorni immediatamente precedenti, e nemmeno all'Expo, ma in realtà a Central Park. Quindi di fatto si porta la borsa esattamente dove si riprenderà, o poco lontano dove si riprenderà dopo la gara. E soprattutto questa è una buona notizia per quei runner che dovessero scegliere di consegnare la borsa: non perdono il famoso poncho blu. Un tempo era: sei stato cattivo, hai chiesto la borsa, perdi il poncho blu. Adesso il poncho blu lo hanno tutti i runner ed è veramente un bellissimo gadget, ma in più chi proprio vuole può anche avere la propria borsa, a patto di volercela portare a Central Park nei giorni prima della gara e riprendersela. Piccola nota a margine: comunque, come sai, come sanno tutti quelli che hanno corso la maratona di New York, quando sorpassi la finish line, dal momento in cui finisci al momento in cui esci fuori, comunque passa un sacco di tempo, e la borsa sicuro aggrava questa lunghezza d'uscita. Quindi se normalmente ci metti 30-40 minuti da quando passi la finish line a arrivare da amici e parenti, con la borsa tranquillamente passa un'oretta. Questo va tenuto in conto, perché molti vengono dichiarati missing dai parenti e gli amici che non li vedono più comparire pur avendo sorpassato la finish line.
Sì, anche perché l'applicazione, ricordiamolo, ti segnala la posizione fino a che tu non superi la linea del traguardo, per cui una volta che tu l'hai passata, per l'applicazione sei semplicemente arrivato, sei un finisher, però non dice più ai tuoi amici che stanno seguendo l'app dove ti trovi.
Assolutamente no, ti dicono solo che sei arrivato, che da un lato è un buon segno, dall'altro è anche un segno, un enorme punto interrogativo, specie se qualcuno è alla prima maratona o alle primissime maratone, quindi tutti sono molto più preoccupati che il runner arrivi a destinazione sano e salvo, diciamo. Queste differenze di procedure hanno portato però anche a dei cambiamenti per quanto riguarda il pubblico. Per esempio, un tempo vuol dire 2 anni fa, quando avevamo registrato, l'unico modo per vedere i runner arrivare sulla finish line era comprare i biglietti per quello che si chiama il grandstand seating. Piccola buona notizia: il prezzo 2 anni fa era di $75, adesso è sceso a 60, che è praticamente l'unica cosa che è scesa, ma torneremo su questo argomento. Ma soprattutto New York Roadrunners ha reso accessibile il tratto di Central Park che da Columbus Circle arriva praticamente agli spalti. Quindi se volete vedere gli amici arrivare sulla finish line e vi accontentate di vederli a poche decine di metri gratis, potete vedere la magia della finish line senza dover fare le procedure di entrata agli spalti, senza dover pagare, eccetera. Questa è una piccola gradita novità che sinceramente è benvenuta, perché in una gara in cui gli spettatori sono praticamente dappertutto, tranne che sui ponti, l'unico tratto dove non si potevano vedere i runner passare era proprio a ridosso della finish line, a meno che di non dover pagare. Questa è una novità di New York Roadrunners, è data in effetto effettivamente l'anno scorso, nel 2022, ed è rimasta anche per quest'anno. I biglietti, per chi fosse interessato al grandstand seating, si comprano online e nei primi giorni di ottobre sono già in vendita e di solito evaporano abbastanza. Quindi il consiglio per chi sentirà questo messaggio è: se siete interessati a vedere i vostri amici arrivare sulla finish line, cercate i biglietti online su Eventbrite, perché vanno via abbastanza velocemente.
Sì, che poi accennavi al fatto che ci sono delle cose che hanno avuto dei rincari a New York in questo periodo, che riguardano un po' tutta la vita newyorkese, quindi anche per quel che riguarda l'alloggio, il trovare un posto, se si vuole organizzare in autonomia il proprio viaggio per la maratona, bisogna muoversi con un po' di anticipo, perché anche gli Airbnb diventano un po' più complessi per quel che riguarda i costi, e la modalità, diciamo, principe, che è quella dell'iscrizione o insomma dell'arrivo tramite agenzia, ugualmente è diventata un po' più restrittiva. Mi hai raccontato però, quando ci siamo sentiti in questi mesi, che c'erano un sacco di cose nuove da vedere a New York, quindi comunque vale la pena venire per qualche giorno in più e trattenersi anche dopo la maratona.
Vabbè, come sai, se parli con me di New York, io ti direi che c'è sempre tutto bellissimo da vedere. Faccio un passo indietro un attimo sulla questione dei costi. Sì, ovviamente è aumentato tutto, non solo a New York, ma ahimè, dappertutto. Come accennavi giustamente, c'è la questione Airbnb che ha un po' peggiorato la situazione perché da settembre 2023 c'è stata una stretta sulle regole che i proprietari di casa possono seguire per iscriversi effettivamente ad Airbnb e questo ha portato alla cancellazione di migliaia di annunci su Airbnb e la contemporanea cancellazione di molte prenotazioni che Airbnb avevano già accettato. Quindi è un po' più difficile andare in un Airbnb, è molto più probabile finire in un albergo, alberghetto, alberghino e gli alberghi a New York sono sempre molto cari. Non voglio spoilerare niente, ma anche perché è un discorso molto lungo. Nella nuova edizione della Corsa Infinita c'è tutto un capitolo dedicato a dove conviene dormire come zone, quindi non come nomi di alberghi, che tanto il tempo di scriverlo sarebbero già scadute come informazioni, ma come zone, con tutta una serie di valutazioni di pro e contro di dove conviene dormire. Piccolo spoiler, c'è persino la proposta di dormire direttamente a Staten Island per poter arrivare alla partenza freschi e tosti e con un amico che fa il check-out e poi fa il check-in in un albergo a Manhattan in modo che poi quando finisci non sei costretto a tornare a Staten Island. È veramente il sogno di un runner, però se qualcuno è preoccupato dalle procedure di svegliarsi presto e vuole arrivare pronto a vincere questa gara, nonostante la sua difficoltà e la difficoltà di fare un personal best, diciamo che dormire a Staten Island forse potrebbe essere qualcosa da valutare e ho cercato di raccontare tutte le varie opzioni che ci sono anche su quest'isola che i newyorkesi considerano remotissima. Dal punto di vista delle novità di New York è una città che seppure sei via qualche mese cambia tantissimo. In questi 2 anni, da quando ci siamo sentiti, sono nate tantissime nuove mete turistiche, hanno aperto i battenti almeno 2 grattacieli stupendi da visitare per vedere da Midtown la vista da 100 piani e sono stupendi. Uno è The Edge, che ha la terrazza all'esterno più grande dell'emisfero nord del mondo e un altro che si chiama The Summit a One Vanderbilt, che è un stupendo grattacielo attaccato a Grand Central, che ha un punto di vista meraviglioso sia sull'Empire State Building sia sul Chrysler Building che sul Central Park. Hanno fatto un'isoletta artificiale che si chiama Little Island, molto vicino alla High Line. Hanno completamente rinnovato il Museo di Storia Naturale. Hanno aperto un museo dedicato ai poster che si chiama Poster House e nell'edificio quello che chi ha visto Inventing Anna, la serie TV, quella ragazza russa che si fingeva tedesca, che raccontava un sacco di bugie per finanziare un centro per artisti, in quell'edificio c'è uno stupendo museo dedicato alla fotografia e agli artisti emergenti in generale. Quindi in pochissimi mesi, oltre a 100.000 edifici nuovi, quindi in pochissimi mesi ci sono tantissime cose. Quindi se anche qualcuno è venuto già in città, se anche qualcuno ha già corso la maratona, se uno già dovesse avere questo senso di appagamento, come a dire, ah, sono stato già a New York, ho già visto tante cose, in pochissimi mesi, in pochissimi anni la città cambia tantissimo. E ovviamente, oggetto del libro, ma e del mio lavoro riguardo a quello, anche i ristoranti che ne erano indicati nella prima edizione del libro, che erano oltre 150, hanno subito, ahimè, una grossa shakerata. Perché col Covid molti hanno chiuso, molti hanno cambiato gestione, alcuni sono proprio scomparsi, intere catene hanno chiuso e quindi tante cose sono cambiate. Molto interessante per i runner che tantissimi negozi di running hanno aperto, specie quelli monomarca, quindi On ha un negozio dedicato stupendo dalle parti di Astor Place, Hoka ha aperto 2 store in città. Nike, non ricordo neanche se l'avevamo detto, ha un super negozio su Fifth Avenue rinnovato, meraviglioso. Quindi in realtà l'offerta per i runner che saranno costretti, indipendentemente dai prezzi alti, costretti dall'evento a acquistare gadget a tema, troveranno veramente pane per i loro denti.
Sì, anche perché diciamo, non è che si va tutti i giorni a New York a correre la maratona di New York, per cui se dovete andare portatevi via un ricordo, che ovviamente il ricordo migliore sarà quello dell'arrivo quando alzate le braccia al cielo e vedete tutte le persone che vi applaudono e che vi incitano come se foste voi i vincitori e i nuovi campioni. Però prendere un paio di scarpe a New York con una una scritta con qualcosa che vi faccia ricordare la città, l'evento, o prendere anche semplicemente la tazza che ricorda la maratona di New York, sono delle cose che un runner non dovrebbe non fare. Per cui spendiamo queste 2 lire in più, facciamo crescere ancora di più il, diciamo, tutto il business che c'è dietro questa esperienza incredibile, ma portiamoci a casa un ricordo anche per queste cosettine che potrebbero sembrare un po' superficiali, insomma, che non dovrebbero far parte di quello che si racconta in un podcast che riguarda la maratona, però fanno parte di quello che è vivere all'interno della città di New York, dove la maratona è parte integrante. Per cui, ma sì, facciamo un giro anche in questi negozi nuovi di questi grandi brand sportivi. Lorenzo, a proposito di questi negozi qua, io ricordo bene che quando ci incontrammo lì per correre c'era abbastanza fresco e tu mi consigliassi di mettere una felpa per la mattina della gara e portarmi anche i manicotti per correre. L'abbiamo consigliato anche a chi ha ascoltato questo podcast per quel che riguarda i consigli pre-gara. C'è qualcosa che è cambiato anche su questo aspetto?
Sì, ahimè sì, adesso vedremo quest'anno cosa succede. Quello che è cambiato, come tutti avranno notato, è che le temperature sono salite moltissimo. L'anno scorso, nell'edizione del 2022, ci sono stati il record di temperature alte, mai nella storia della maratona di New York, a meno che proprio nelle primissime edizioni che si correva, però ricordiamo in settembre, siano toccate temperature così alte. Pensa che, è un piccolo aneddoto, due sono gli elementi che fanno pensare quanto l'anno scorso facesse caldo. Numero uno, le temperature, che hanno toccato i 24 gradi. E numero due, che mai nella storia della maratona così tanti interventi medici erano stati richiesti alla finish line. Niente di grave, per fortuna, però tanta gente è arrivata accaldata, accaldatissima. E pensa che l'anno scorso, a gennaio di quest'anno, il 2023, si corre una mezza maratona a Central Park. Chi correva quella mezza maratona a New York Road Runners regalava i famosi ponci blu della maratona, perché pochissimi runner l'anno scorso, a novembre, l'hanno preso, perché non c'era assolutamente bisogno neanche della copertina termica, che è la prima cosa che ti danno appena sorpassi la finish line. L'anno scorso c'era un caldo mostruoso. Quindi io, che come sai ho avuto una edizione particolare l'anno scorso, mi è andata bene, ma tutti quelli che hanno provato a correrla veloce, velocissima, normale, hanno avuto più di una difficoltà legata al tempo. Come sarà quest'anno? Non si può sapere. Ovviamente al momento c'è caldissimo, siamo all'inizio di ottobre, quindi non lascia ben sperare questa cosa, però come sai il mondo è pazzo, il clima è impazzito, che ne dicono, è sicuramente colpa del riscaldamento globale, e quindi prevedere cosa succederà non si sa. L'anno scorso è stato veramente un anno atipico, con delle temperature caldissime che hanno veramente creato problemi a tutti i runner. Quest'anno staremo a vedere. I segnali sono di molto caldo. Adesso vediamo, magari cambia e torna alle temperature normali, che ricordiamo di solito sono intorno ai 10-11 gradi, quindi perfette.
Sì, beh, perché ricordiamo questo aspetto un pochino più tecnico, scendiamo un attimo su una cosa che riguarda appunto le temperature. Nel mentre che corriamo ovviamente ci riscaldiamo, sembra che sia una banalità, però è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione, per cui se anche c'è molto freddo quando alle 5 del mattino ci alziamo per andare a prendere il ferry, comunque dobbiamo pensare che poi la temperatura si alzerà e soprattutto che noi ci scalderemo, quindi se sono previste temperature intorno ai 10, 12, anche 15 gradi, è ok, è tollerabile correre semplicemente con la canotta e magari dei manicotti che possiamo togliere. Se c'è più freddo si può pensare di mettere qualche cosa per coprirci all'inizio da lasciare poi sul percorso, altrimenti mettere una maglia a manica lunga senza la possibilità di togliere le maniche potrebbe non essere una mossa intelligente. Quindi cerchiamo di informarci prima di quella che sarà la temperatura e di vestirci un po' a cipolla, come avevamo detto durante le registrazioni precedenti. Una cosa che non sempre si riesce a fare per bene, ma con un po' di esperienza poi alla seconda, terza, quarta maratona capisci che è meglio patire un pochino il freddo all'inizio quando ancora sei nei primi chilometri, perché tanto poi ti scaldi, piuttosto che avere subito un comfort termico che poi potrebbe farti scoppiare e quindi farti arrivare male, farti arrivare stanco, o addirittura avere necessità, come è capitato lo scorso anno, dell'intervento dei medici che ti danno una mano sulla linea del traguardo.
Sì, assolutamente. Io qualche anno fa avevo letto questa regola che quando si corre la temperatura percepita è 10 gradi in più del necessario, della realtà. Quindi io lo applico veramente. E credo sicuramente che bisogna fare attenzione alla temperatura del giorno della gara, perché è un momento importante. L'importante è, arrivando a Fort Worth, di essere coperti abbastanza, perché l'attesa può essere lunga o lunghissima a seconda della wave di partenza in cui si arriva, e poi, come dicevi tu, a Cipolla, oppure prima della gara regalare gli abiti in questi bidoni di Goodwill, dove appunto vengono raccolti e vengono poi lavati e donati a chi ne ha bisogno.
E senti un'altra cosa, ora che stiamo parlando di difficoltà che si possono avere per il clima, eccetera, noi prima ci siamo detti che questi cambiamenti che ci sono stati nelle nostre vite hanno anche portato al fatto che stiamo correndo un pochino di meno. Io ogni tanto riascolto qualche puntata del podcast, mi viene in mente perché magari vedo un post su Instagram, su Facebook, di qualcuno degli amici che ha partecipato alle registrazioni, vado a riascoltarle e penso, certo che sarebbe bello riprendere un volo, andare lì, magari farla anche semplicemente senza correrla, ma camminando. Sarebbe una pessima idea secondo te o sarebbe comunque una gran festa?
Allora, per quanto riguarda te, come si dice a Napoli, sta casa aspetta a te e quindi tu puoi prendere il volo quando vuoi e venire qua a correrla, e lo sai, non c'è neanche bisogno che lo dica. Non è una cattiva idea camminarla, perché io l'anno scorso l'ho camminata, perché mi sto trascinando ormai da più di un anno un brutto infortunio che è andato ovviamente peggiorando, perché se poi te lo trascini certo non va migliorando, e quindi l'anno scorso l'ho camminata tutta perché mi sono infortunato seriamente 3 giorni prima della gara, avevo già preso persino il pettorale quando mi sono infortunato, quindi anche l'idea di cancellarla era impossibile perché avevo già il pettorale. E quest'anno, che praticamente non ho potuto neanche iniziare la preparazione della maratona, sto pensando di migliorare i miei tempi rispetto all'anno scorso, cercando di correre ogni tanto. Però camminare tutta la maratona è una roba che mi sono trovato a fare l'anno scorso e che ho approfondito per il libro, perché a quel punto mi sono studiato le regole sotto le quali bisogna stare per far sì che ci si qualifichi, e che quest'anno hanno persino innalzato il tempo massimo, è stato portato a 7 ore, da 6 ore e mezza rispetto all'edizione del 2022, quindi una camminata veloce, si può camminare tutta la maratona di New York, una camminata veloce che ovviamente richiede che chi ci arriva sia un minimo allenato, non che chiunque domani arriva qui e cammina 42 chilometri, perché A, non ce la farebbe in tempo, e B, rischierebbe di farsi male. Quindi camminare la maratona non è come correre la maratona, quindi quando qualcuno mi dice quante volte l'hai corsa, io dico l'ho corsa 8 più una volta, perché 8 l'ho corsa e una l'ho camminata. Però camminare nella maratona è comunque uno sforzo importante che richiede una preparazione fisica, tecnica e magari anche una bella visita medica. Tu sei medico e quindi sicuramente più di me puoi dire che non è un'avventura da fare a cuor leggero, dove la parola cuore non è neanche scelta totalmente a caso. Però è qualcosa che si può fare. Se siete allenati o infortunati, se siete poco allenati o se come me non vi siete allenati per niente, avete iniziato a settembre a ricorricchiare e sembra che non mi sembra di non aver mai corso in queste settimane, esiste la possibilità di e l'emozione è identica, solo che dura 7 ore invece che 3-10 come faresti tu, maledetto runner veloce.
Vabbè, 3-10 sono tempi che ormai probabilmente sarebbero solamente nei sogni, ma mi accontenterei di terminarla anche camminandone un tratto o anche camminandola tutta, questo non sarebbe proprio un problema. È vero quello che hai detto, che bisogna comunque andarci cauti, che bisognerebbe fare, e questa è una cosa che abbiamo consigliato e che consigliamo di nuovo, comunque una visita medica prima di affrontare la preparazione di una maratona, pensare di fare questa distanza di corsa o anche con la camminata veloce. Soprattutto bisogna comprendere quelli che sono i propri limiti. Se ci rendiamo conto che non ce la facciamo più, ma siamo soltanto a un terzo della gara, rallentiamo lo stesso, tanto quelli che ci sono ai lati continueranno a incitarci come se stessimo dando il massimo, anche perché per loro stiamo dando il massimo, quindi non ci dobbiamo demoralizzare in quel caso lì. Il caldo potrebbe essere un fattore un po' limitante, però questo non dovrebbe impedirci di divertirci e di condividere questa festa con tutti gli altri.
Assolutamente, come abbiamo detto 27 volte nella prima stagione di Dal Verazzo a Central Park, bisogna godersi questa gara. È la gara più bella del mondo se la si vive come una festa. È una gara molto difficile se la si vive come una gara in cui fare il personal best. E non vorrei tarpare le ali di nessuno che ci ascolta, ma occhio, nessuno di quelli che ci ascolta è destinato a vincerla questa gara. E mi dispiace, ovviamente, magari sbaglio. Se mi sbaglio, scrivetemi e vi darò ragione. Però è molto meglio, come abbiamo detto mille volte, godersela e viversela al meglio. Viversela al meglio vuol dire anche rallentare, farsi una foto, farsi una risata con un amico, un abbraccio.
Senti un po', Lorenzo, io ho un po' di cose ancora da chiederti, però stiamo un po' andando lunghi, forse ed è meglio parlarne in un altro momento. Che ne dici?
Guarda, secondo me sì, non faremo pochissime puntate di questa stagione 2, come ci siamo detti. Però ci abbiamo ancora delle cose da dirci. Quindi fammi ripetere grazie a tutti quelli che ci hanno scritto in questi mesi e anni, perché se siamo qui a registrare questa puntata è proprio perché ci siamo sentiti, credo di parlare a nome di tutti e due, molto molto contenti del feedback, delle risposte, dei messaggi che abbiamo ricevuto e ci faceva piacere andare avanti in questo percorso che non è assolutamente, come si può capire, pianificato in alcun modo. Però sicuramente qualche altra puntata con qualche sorpresa la possiamo tirare fuori e cerchiamo di fare tutto prima del 5 novembre 2023, quando molti, moltissimi di quelli che ci ascoltano saranno a Fort Worth sul Verrazzano per correre questa gara.
Sono d'accordo con te, è stata un'esperienza incredibile. Condividere ancora un po' di tempo con te, di fronte al microfono per la registrazione di qualche nuova puntata è una cosa che mi fa un grande piacere, soprattutto sapere che c'è qualcuno che ha apprezzato il nostro sforzo e a cui abbiamo fatto un po' di compagnia durante la preparazione di una gara. È una cosa che a me riempie sempre d'orgoglio e mi rende un po' più felici le giornate. Quindi io direi che possiamo chiudere ora e salutare i nostri amici, quindi vi diamo appuntamento alle prossime puntate di questa seconda stagione, possiamo chiamarla così, del podcast. Mi raccomando, continuate a mettere le stelline che ci danno un po' di autostima in più e continuate a seguirci.
Ciao a tutti, ci sentiamo prestissimo.
Ciao!
Thank you.